Fattori, che ritroviamo con piacere al telefono. Ciao Sauro, buon venerdì.
Ciao Giacomo, ciao Chiara.
Scusa, al di là di... No, ripartiamo dalla partita di mercoledì, Sauro, perché sennò ti faccio subito innervosire e invece voglio farti innervosire con calma.
No, no, non ho subito. Sentito quello che ha detto.
Non hai sentito, ok.
Secondo me Chiara è stata abbastanza chiara.
No, perché quello, la riflessione da cui stavamo ripartendo è: ma ora la Fiorentina da chi riparte, soprattutto per il futuro? Perché tutte queste situazioni precarie fanno preoccupare non poco i tifosi della Fiorentina, a cominciare dall'allenatore che, senza neanche avere già una panchina in mano, cioè un'alternativa alla Fiorentina, dice: grazie ragazzi, è stato bello, ma io comunque a Firenze non ci resto.
Probabilmente per lui è finito un ciclo, speriamo lo finisca bene, perché ancora c'è la possibilità, diciamo, una conference, e poi anche in campionato potrebbe avere un po' di speranza di recupero, non tantissima, ma si spera, visto che i posti sono tanti. Abbiamo in Napoli a 2 punti, è rimasta l'unica squadra su cui lottare, ben essere chiari.
Sì, sì, anche lì, poi noi ne parlavamo all'inizio, bisogna vedere anche un altro posto in Conference League, poi quanto stuzzicherebbe la piazza dopo 2 stagioni che abbiamo fatto, ce le siamo godute, e vincere un trofeo sarebbe pazzesco, però poi in tanti dicono: bene, ora pensiamo anche a qualcosa di più in grande. Però ti volevo riportare sulla partita di mercoledì, Sauro, per chiederti: tu come l'hai vista? Era davvero troppo più forte l'Atalanta e non poteva fare niente la Fiorentina per evitare l'ondata nerazzurra?
Ma secondo me la Fiorentina ha fatto una buona gara.
Sì?
Ha provato, giustamente, sì, ha provato ad andare a prenderla. Poi l'Atalanta ha fatto la sua parte, l'ha fatto molto bene, devo dire. Ha dimostrato che è una squadra, adesso è una squadra internazionale. Io l'avevo detto, l'Atalanta è molto più complicata nelle coppe, come la Fiorentina, nelle coppe che in campionato. Perché sono squadre ben strutturate, per fare un gioco abbastanza, diciamo, libertino. Anche se noi sinceramente siamo andati a Belgio, però l'Atalanta questa volta ha cambiato proprio il modo di giocare. Ci ha aspettato, sa che il nostro punto debole è sempre quando noi siamo in possesso e ci, diciamo, ci beatifichiamo di questa cosa. Mm. E siamo a quel punto lì, diventiamo colpibili alle spalle, mettiamo così.
Sì, sì, e dopo ci ha messo 7 minuti.
L'hanno fatto, infatti sono dati in vantaggio subito, poi per fortuna c'era stato quella cosa lì dell'annullamento di gol di Scamacca, perché sennò sarebbe stato un problema a quel punto, che dopo 13 minuti se sotto 2-0 sarebbe stato problematico.
Sì.
Poi avevamo letto bene, sinceramente, fino a... Loro hanno avuto delle occasioni, anche come avevamo avuto noi all'andata, bene se chiari. Forse loro qualcuno in più, ma insomma, diciamo che eravamo sulla stessa risma. Via, d'altra parte, il calcio che sbaglia sono cavoli suoi, insomma, come sono cavoli nostri quando sbaglia la Fiorentina, sono cavoli dell'Atalanta quando sbaglia la Atalanta.
Ti sento, Sauro, hai la grande qualità di stupirmi molto spesso, pensavo tu fossi molto meno giustificazionista. Nei confronti della
Ma
Fiorentina.
Ma non so giustificazionista, perché però cosa è successo? Dopo poi siamo rimasti in 10 e lì secondo me è stato proprio un errore. Tutti parlano di Milenkovic, ma l'errore ha fatto Ranieri, e non era in buona posizione, allora sono stato bravo a approfittarne sotto questo aspetto. E a quel punto lì, quando siamo rimasti 10, siamo stati bravi a far gol, cioè è stata l'unica occasione che siamo andati avanti su questa punizione laterale, infatti è stato molto bravo, però dopo fatti 2-1 sarebbe stato molto problematico reggere, insomma, la botta dell'Atalanta. Secondo me il 4-1 è anche troppo penalizzante per la Fiorentina, ma non per il fatto, perché sembra quasi sia stata una partita così, invece fino, diciamo, all'88esimo, cioè fino al 91esimo
era in bilico,
era quando ha fatto il 3-1. Poi è normale, probabilmente la mezz'ora di tempo supplementare sarebbe stato un po' un'agonia.
Ecco, perché su sei d'accordo con Italiano quando, nella spiegazione del perché sulla rimessa laterale finale di Caiò, della Fiorentina si sia riversata in avanti prendendo un contropiede, dice: è perché noi nei supplementari ne avremmo prese troppe, quindi avevamo una chance di sperare in un episodio e ci siamo lanciati in avanti, perché tanti si sono un po' infuriati, hanno detto: gestiamola e vediamo che succede.
Poi non ci dimentichiamo, non è che eravamo proprio scoperti, cioè ora, se no si fa per dire, sono stati bravi loro a fare certe cose. D'altra parte è l'ultimo fallo laterale, sai, 6-10, l'unica occasione che hai per poter far gol sono quelle lì, è un calcio d'angolo, una punizione laterale, un fallo laterale, visto che Caiote c'ha un buon fallo laterale, diventa quasi un calcio d'angolo, va bene? E hai provato ad andare a prendere, poi loro sono stati bravi a ripartire e ti fanno il 3-1, benissimo, però poteva essere l'occasione, perché se facevamo gol avremmo detto che squadra, per dire, no?
Sì.
Che ci prova fino alla fine. Sì. L'abbiamo preso, dispiace, perché probabilmente l'errore, ecco lì l'errore è stato, l'abbiamo canalizzato in televisione, cioè lì Biraghi deve far fallo. Immediato, non deve farli ripartire. Sì, invece sì. Che ha fatto
anche perché tra l'altro su Lookman, che poi è quello che va a fare il gol, no? Si prende questo poi... mezzo pugno in faccia, casca a terra e Lookman se ne va.
Invece lì te devi prendere fallo tattico, ti fai ammonire, pace, chi si è visto si è visto, cioè, però la regola è quella, io vado a tentare il colpaccio, però come loro entrano in possesso fallo io devo far fallo, fallo tattico assolutamente, perché se ripartono ci sta che cosa, infatti poi è successo quello, noi abbiamo un po' peccato in questa situazione, perché se Biraghi fa fallo ci rimettiamo a posto e andiamo a terzo supplementare, poi te l'ho detto prima, cioè sarebbe stato complicato, perché poi l'Atalanta è una squadra insomma che crea tanta qualità e noi probabilmente saremmo andati sotto sicuramente, però secondo me andare sempre supplementari era un premio, cioè io lo vedevo come un premio, cioè nei tempi regolamentari hanno pareggiato, il concetto era questo, però sicuramente li mandati fuori ugualmente, bene, essere chiari.
Sì, a Marco che ti chiede di chiedere a Sauro, ma i due centrali bravi chiudono prima il corridoio nel quale entra Scamacca per il rosso di Milenkovic, hai risposto,
infatti,
no? Dicendo
infatti,
Ranieri,
ma tanto lui l'errore l'ha fatto Ranieri, perché lui deve fare la diagonale, invece è in ritardo e lì Milenkovic non può fare niente, non è una palla rispetto a lui, è una palla rispetto a Ranieri. C'è poco da fare.
Sì,
infatti,
ma
se te non l'abbiamo anche guardato quando poi stava buttato fuori Milenkovic, che sapeva di essere buttato fuori, mentre usciva, parla con Ranieri Milenkovic e gli dice, come dire, madonna, faccio, tu dove sei lì, capito? D'altra parte è anche vero, se non ci fossero errori si farebbe 0-0, per essere chiaro, a meno che tu facci gol che ha fatto Scamacca, il primo annullato e anche il secondo secondo me è stato bravissimo, lì è bravura sua e il difensore non ci può fare niente.
Ma e Sauro, in merito ai giocatori della Fiorentina da cui ripartiresti tu, perché ci stavamo un po' interrogando no, su questo tema che poi affrontiamo spesso.
Ho sentito quello che avete detto.
Tanti, troppi.
Perché bisogna vedere prima cosa, visto che l'italiano sembra se ne vada, vedere che allenatore viene.
Aquilani? Perché noi oggi nel toto allenatore Aquilani sta avanti a tutti.
E quello che costa meno di tutti. e poi nelle grazie di Vade. Questa è la verità, va bene, però insomma ora riparti proprio da Milani e magari tagli anche una squadra magari giovane, può per dire, oppure con meno elementi forti potrebbe diventare un problema.
Però ecco, su questo, perché ho sentito, Sauro, una domanda molto interessante ha fatto Andrea Giannattasi oggi durante Parla al Centro a uno degli ospiti che avevano. Se guardi l'episodio di De Rossi, cioè l'episodio, la carriera di De Rossi, quello che viene da chiedersi è le differenze nell'essere un allenatore di Serie B e un allenatore di Serie A. Perché nell'Aquilani, che col Pisa alla fine il suo lo sta facendo, perché è vicino alla zona playoff e il Pisa non era certo una squadra che partiva con i favori, ecco, della cadetteria. Pensare al gioco palla a terra, effettivamente a me viene da pensare, con dei giocatori di Serie B fai più fatica ad imporlo e quindi è lì che degli allenatori più difensivi magari vengono valorizzati, cioè De Rossi alla Spal per 6 mesi ha fatto un disastro, va con dei giocatori molto più forti e il suo gioco ne guadagna.
No, non è il suo gioco ne guadagna, no. Ne guadagna c'è giocatori più forti.
Però Mourinho non rendeva.
Mourinho aveva creato la situazione, alla fine lui pensava solo al pubblico
e non ai giocatori, dici?
Ecco, è stato forse quello che poi a un certo punto ha un po' fatto rompere la situazione, però i giocatori erano buoni, cioè De Rossi è arrivato lì, doveva solo mettere a posto a livello di testa, non è che fa schemi particolari, mi metto a posto i giocatori, li faccio giocare, ha recuperato Pellegrini, capito?
Sì, ci vedi comunque le differenze con Aquilani, con l'Aquilani che eventualmente verrebbe a Firenze nella prossima stagione.
Tantissime. Poi magari l'Aquilani viene a Firenze e diventa il miglior allenatore del mondo.
Certo.
Però io ho qualche dubbio, insomma, sinceramente. Secondo me gli diamo un compito abbastanza importante, e lui ancora secondo me non lo vedo ancora, diciamo, all'altezza. Poi quello lo deciderà la società, col pro e contro, però io ho l'impressione che la società voglia andare un po' ai risparmio, mettiamo così.
Beh sì, questa è una sensazione,
perché quello che gira, insomma, sono che probabilmente venderebbero un po' i migliori, Gonzalez, almeno le voci che dicono, poi non so.
Ecco, ma tornando ai calciatori, invece tu dicevi giustamente dipenderà dall'allenatore, però arrivando alla fine di questa stagione, ci stiamo avviando insomma alla conclusione, la stagione tra tanti alti e bassi, al di là delle questioni irrisolvibili tipo Arthur che non resterà a Firenze, tipo Zola,
probabilmente Maxi Lopez non rimarrà,
ecco. Ci sono dei calciatori che tu dici...
Che tu sei più informato di me.
Sì.
Quanti giocatori hanno da rinnovare?
Allora, dipende che cosa intendiamo come rinnovo, perché ad esempio Chiara diceva prima, Mandragora è uno dei pochi a centrocampo, no? Che pensiamo come certezze, però scade nel 2026. Cioè, comunque resterebbe con due anni. Gli unici coi contratti lunghi sono quelli che hanno rinnovato, tra cui lo stesso Milenkovic, i Caiode, lo stesso Nico Gonzalez, Beltran... Parisi che è arrivato quest'estate, però insomma di situazioni da risolvere ora non mi metto qui, perché sennò si sta fino a domani a dirti tutte quelle. Duncan, Martinez quarta, vabbè, Faraoni se ne va, ma lo stesso Barak dovrebbe rinnovare per restare. Sottil che comunque
non è semplice, bisogna vedere la società e anche il nuovo allenatore che indicazioni dà.
Sì.
E poi bisogna vedere le richieste dei giocatori, perché io quando ho letto di Pomè che il rinnovo sia a 2 milioni,
sì, mi sembra... sì, te l'abbiamo detto in diretta, e la tua faccia penso che me la porterò dietro, i 2 milioni a Pomè.
Io sono contento per lui, ma insomma
un po' meno per i tifosi della Fiorentina.
A me mi sembra, cioè, delle cifre un po' esose, via, mettiamola così.
Questo poco mi assicuro. Sauro, prima di salutarci, sul Sassuolo invece, secondo te che cosa può dire questa partita? Cioè,
allora, secondo me Sassuolo ha un buonissimo allenatore, perché a me piace, però il concetto è che io il Sassuolo che ho visto, per l'appunto l'ho anche seguito anche nelle ultime partite, è una squadra veramente un po' che sembra si stia arrendendo alla situazione, e questo non è un buon segno. Però d'altra parte loro, secondo me, era la squadra che non avrebbe mai pensato, di tutte quelle che ci sono lì, era quella che non avrebbe mai pensato di trovarsi in questa situazione.
Sì.
E questo diventa penalizzante, non diventa motivante, capito? Perché te non avresti mai pensato, certo, di essere lì, ti ritrovi e non sei preparato a questa situazione. Secondo me la pagheranno, io dico diventa una delle papabili veramente per retrocedere.
Comunque resta penultima, forse Firenze rischia, lo so che tu odi questo termine, Sauro, però se non l'ultima spiaggia, insomma, poi a quattro giornate alla fine essere penultimo e perdere altri punti e quindi essere anche
no,
solo...
No.
Cioè, allora, tre punti in stagione gliele abbiamo già dati, cioè possono pensarci anche le altre.
Già gli si è regalato il rigore lassù, sì, che lasciamo così. Va bene, e poi non ci dimentichiamo, insomma, che per noi, volendo o non volendo, potersi assicurare un ottavo posto sarebbe importante. Cioè ti dà un po' di
tranquillità. Sì, cioè a te, perché io sarò sincero.
Perché una coppa la faresti.
Sì, ho capito, Sauro, però la Conference League di nuovo, a questo punto, l'Atalanta, quattro anni fa, quando ci andava la prima volta a Fiorentina, ha fatto una scelta. Ha detto, io in Conference League, se c'ho modo di andarci, ci vado, ma se non ci vado, insomma, sopravvivo. E da lì ha ricostruito.
15 milioni l'anno,
Sono
15-20 milioni.
Sì, ma a me non mi arriva niente, Sauro. A me se mi arrivassero questi 15 milioni, me li prenderei.
Sì, però ti voglio dire, come società, tra prendere 15 milioni e non prenderli conta.
Sì, sì, è che poi purtroppo a fine stagione ci sentiamo dire che essere impegnati su più fronti porta necessariamente a dover sacrificare qualcosa. E quindi con la rosa anche da rimaneggiare, viene difficile pensare che si possa affrontare di nuovo un campionato con tanti obiettivi, soprattutto se la Conference l'approcci con l'idea di vincerla e non di partecipare per farti le ossa finché riesci, finché il calendario ti è... amico. A proposito di calendario, Giacomo è andato a sbirciare le prossime partite del Sassuolo. Dopo la Fiorentina incontra l'Inter, il Genoa, il Cagliari e la Lazio.
Ha due scontri diretti, una partita probabilmente con l'Inter, sempre la trova già scudettata, che un po' di motivazioni calano anche per l'Inter. e questa è una fortuna per il Sassuolo. Poi quanto sia fortuna non lo so, perché secondo me l'Inter, anche il 70%, insomma, penso abbia grandi problemi il Sassuolo. Poi tanto più che ha perso all'andata l'Inter, non ce lo dimentichiamo.
Vero, vero.
Se pensi, il Sassuolo ha vinto a Milano
come l'Udinese, cioè le due squadre rischiano di andare in Serie B e sì, hanno vinto solo con le big.
Io ieri ho guardato i 21 minuti, i 18, insomma,
sì.
dell'Udinese, cioè all'ultimo secondo Pereira, cioè, è solo calcio, la butta a calcio d'angolo. Io penso nemmeno un amatore, proprio perché secondo me sono un po' fuori di testa. Infatti l'unica maniera che la Roma gli facesse gol era su un calcio da fermo, su calcio d'angolo, lo sappiamo, perché è molto forte.
Ne sappiamo
qualcosa. Infatti il primo ripete il calcio d'angolo nuovamente e fa gol. Cioè l'Udinese secondo me si sta ingegnando per il recente.
Sì.
E io ti dico, Udinese, Sassuolo sono molto a rischio, perché non pensavano mai di trovarsi in quella situazione.
Ma Sauro, ti riporto. Allora, Chiara, io faccio questa cosa per cui penso che un giorno qualcuno mi aspetterà con i manganelli qui sotto la radio, ma spesso i fuori onda io li racconto anche in onda. E a Chiara, poco prima di entrare, Chiara, non è niente, non si può salire in radio, stai tranquilla. Però gli ho chiesto: senti, ma è ora che temi affrontiamo in questa trasmissione, no? Perché siamo ancora un po' depressi all'Atalanta. Ma come, c'è il supermercato Sassuolo? Quindi io te lo chiedo a te, Sauro, ma c'è qualcuno dal Sassuolo che nel caso dovesse andare in Serie B, secondo te la Fiorentina dovrebbe aggredire, tra virgolette, senza mancare?
Ma ce ne possono essere qualcheduno, però poi bisogna vedere, perché non siamo mai gli unici ad aggredire, probabilmente, perché hanno dei buoni talenti. Poi sta attento, hanno dei buoni talenti, ma se erano tanto buoni non retrocedevano, eh? Io sono sempre della mia idea, capito? L'unico veramente che era di livello un po' superiore era Berardi, ma è rotto. Che pensa, Berardi si è rotto, forse nell'unica annata non doveva succedere.
Sì. No, è trovato impressionante il rapporto punti con Berardi.
Parlo anche per la sua carriera, più che altro.
Sì, sì.
Che lì sarà una situazione che Sassuolo dovrà gestire, e Sassuolo non sarà facile, perché Sassuolo finora è stata una gioielleria, ora deve diventare un panificio, non è semplice.
Grande Sauro, grande. E quindi Berardi ci punteresti, però, se facessero un prezzo da focaccia?
Sai, ad Aeroprise dovrebbero fare un prezzaccio, però sai, anche Sassuolo a svenderlo non penso lo voglia svendere. Magari te lo dà in prestito con l'obbligo di riscatto, se gioca tutte partite, cioè metteranno delle varie clausole, bonus, delle varie clausole, qualcosa vorranno portare a casa. E vediamo chi sarà quello più pronto a prendere anche la debolezza di Sassuolo, perché quest'anno sul mercato sarà un po' debole Sassuolo.
Sì, questo è poco ma sicuro. Caro Sauro Fattori, grazie mille, ci rivediamo lunedì.
Ci vediamo lunedì.
Ciao, a lunedì.
Ciao, Chiara. Ciao, ciao.
Grande Sauro, ci rivediamo nel post Sassuolo.